www.redigio.it e la storia continua. Quel nostro cardinale, il Borromeo. Animato dal sacro zelo della Controriforma, Carlo comincia a introdurre una serie di misure che dapprima testano la sua diocesi a Milano, ma che poi riformeranno l'intera Chiesa cattolica, come quella ad esempio per cui colui che viene nominato cardinale di una diocesi è caldamente pregato di risiedervi e di operare a contatto della popolazione locale, anziché considerarla come un feudo e abitare altrove, o come quella che ribadisce che l'Eucaristia, punto focale della Messa, è il vero sacrificio di Cristo, che vi si rinnova e non, come vanno predicando i protestanti, solo un ricordo di quel sacrificio, o come quando ribadisce l'indiscusso dogma del matrimonio indissolubile e dell'altrettanto indiscutibile celibato sacerdotale. Si dedica a riformare il catechismo per i bambini e mettere il naso nella stesura del messale del breviario e una catechesi da pronto intervento per i sempre più ignoranti sacerdoti che si trova di fronte e preme perché si ricorra all'uso costante della musica e dei canti nel corso della messa per un coinvolgimento più attivo dei presenti. Convinto propugnatore del fatto che dopo il Concilio di Trento è finalmente venuta l'ora per la Chiesa cattolica di passare alla controffensiva dopo il dilagare della Riforma, si vis pacem para bellum, asserisce che per combatterla efficacemente bisogna assolutamente formare dei quadri all'altezza e allora istituisce quella grande scuola di formazione che saranno i seminari. E il seminario maggiore di Milano in Corso Venezia, alcuni seminari minori che nel 1700 diventeranno ben 7, la scuola dei Gesuiti a Brera, nella ex sede degli umiliati ormai oppressi, il collegio dei giureconsulti in via Mercanti, dove viene formata la classe dirigente dei nobili milanesi, e il collegio elvetico, una vera e propria accademia, dove si implementa una task force costituita da giovani svizzeri cattolici da reinviare, infine, nella loro Svizzera, per una mission impossibile, cioè contrastare il dilagare della riforma dei Grigioni. Lungo la linea di confine istituisce vere e proprie postazioni di controllo religioso del territorio che sono i Sacri Monti, Varese, Varallo-Sesia, Crea, Orta San Giulio, e promuove un sistema di nuovi santuari decentrati come quello della Addolorata a Rho e la Vergine dei Miracoli a Corbetta. Grande avversario dei protestanti, prende una serie di misure contro di loro, alcune meritorie, altre francamente e decisamente discutibili nell'ottica dei nostri giorni. Sono anni tremendi, in cui un clima di vere e proprie crociate contrappone cattolici e protestanti e da entrambe le parti non si va certo troppo per il sottile e, anche se la cosa al giorno d'oggi fa rabbrividire, si evangelizza persino il ricorso alla violenza. Fra le misure meritorie intraprese possiamo certamente annoverare il fatto che San Carlo dia subito pieno asilo a tutti gli inglesi cattolici perseguitati da Elisabetta I e promuove anche presso di noi il culto dei santi inglesi, non solo come Tommaso Moro, ma anche come il certamente meno noto Giovanni Fischer, e abbia come segretario addirittura un religioso proveniente dal Galles. Fra quelle discutibili, invece, citeremo il fatto che durante le continue visite pastorali nell'attuale Canton Ticino, dove sempre più concreto è il rischio che i protestanti grigioni dilaghino nelle valli mesolcina e leventina, fa consegnare a braccio secolare oltre 150 persone per stregoneria, che vengono poi torturate. E dopo questo trattamento, quasi tutti abbandonano la fede protestante, salvo il parroco e 12 donne che verranno condannate al rogo a testa in giù. Instancabile nella sua opera pastorale, Carlo si impone di visitare, e di fatto visiterà, uno per uno tutti i borghi, anche i più piccoli, anche i più sperduti della sua diocesi, una diocesi molto vasta, costituita da 750 parrocchie con 5.000 sacerdoti e 3.400 religiose, che spazia in Lombardia, parte del Veneto, parte della Liguria e una parte non indifferente nel Canton Ticino. Bisognerà attendere fino al 1883 perché venga costituita la diocesi di Lugano. E una volta sul posto va a mettere quel suo famoso naso dappertutto per scoprire cosa va e cosa non va e per sollevare, quando non espellere, quegli esponenti di clero che da troppo tempo, abbandonato a se stesso, non solo non è più un esempio, ma spesso non manca di dare continuo scandalo, disinteressandosi completamente delle condizioni di vita in cui è lasciata la popolazione. Non per niente, fra il popolino sempre più ricorre quella frase che grosso modo così recita: se vuoi essere certo di finire all'inferno, non hai che da farti prete. È un grande organizzatore anche per le questioni concernenti la buona pratica amministrativa. Il Borromeo è il precursore dell'odierna anagrafe, obbliga tutti i parroci a tenere registri aggiornati di nascite, battesimi, matrimoni, decessi di ogni fedele e ancora oggi questi elenchi si rivelano una fonte preziosa, quando non l'unica, per chiunque voglia ricostruire le genealogie di famiglia e nei vari centri abitati alla fine del 1500. Tutto questo, per l'epoca, è una novità che fa letteralmente trasecolare quelli che sono gli esponenti del cristallizzato ordine costituito. E delle continue lamentele ed esposti ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.